Laudetur Jesus Christus.
Lunedì 28 aprile, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: a Santa Maria Maggiore l'omaggio dei cardinali al Papa e la preghiera della gente. Dei novendiali in suffragio del Papa, l'eredità di Francesco sia vissuta nella misericordia. Ucraina, settimana decisiva per i negoziati dopo l'incontro Trump-Zelensky in Vaticano, Mosca, pace possibile. Medio Oriente, ci sarebbero progressi nel negoziato tra Israele e Hamas, ma sul terreno si contano 50 vittime negli ultimi giorni a Gaza. Sono le 8:46 secondi, ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Quasi 30.000 persone hanno visitato a partire da ieri la tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. Nella Basilica Liberiana ieri pomeriggio un momento di preghiera degli oltre 110 cardinali riuniti a Roma in vista del conclave, che hanno voluto rendere omaggio al pontefice e pregare i vespri. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
Dalla lunga fila di fedeli che arriva fino al sagrato della Basilica sul Colle Esquilino si intravede Carmelina, la signora coi fiori gialli, alla quale il Papa ha rivolto un saluto durante la sua apparizione dal balcone del Gemelli il giorno delle dimissioni. «Gli ho voluto bene, per me è un santo», dice la donna calabrese, piangendo davanti alla lapide in marmo con la scritta «Franciscus». Davanti allo stesso luogo, scelto da Bergoglio come sua dimora eterna, si fermano anche i cardinali, partiti coi pulmini dall'Aula Paolo VI e giunti a Santa Maria Maggiore. Attraversano la Porta Santa tra i flash dei fotografi e degli smartphone dei fedeli, si fermano a gruppetti o singolarmente davanti alla tomba, chi inginocchiandosi, chi recitando un'Ave Maria, chi facendo un rapido segno della croce. Tutti si ritrovano poco dopo nella Cappella Paolina sotto lo sguardo della Salus Populi Romani, una preghiera silenziosa di alcuni istanti, poi vespri nella navata centrale insieme alla gente che ha continuato subito dopo la sua fila per il confessionale o per visitare la tomba. La serata per i cardinali è stata di riposo, questa mattina nuova congregazione generale per preparare il conclave che eleggerà il 267esimo successore di Pietro.
Non può esserci mai la pace se non impariamo a perdonarci reciprocamente. È un passaggio dell'omelia della messa in suffragio di Francesco nel secondo dei novendiali celebrata sul sagrato della Basilica Vaticana. Ai circa 200.000 giovani presenti in Piazza San Pietro per il Giubileo degli Adolescenti, il porporato ha invitato a guardare alla vera speranza che è Gesù. Benedetta Capelli.
In una parola, il cardinale Parolin spiega il magistero di Papa Francesco. È la misericordia, il nome stesso di Dio, afferma nell'omelia della messa in suffragio del pontefice, che guarisce, crea un mondo nuovo e spegne i fuochi della diffidenza, dell'odio e della violenza. Questo è il grande insegnamento del Papa.
Il nostro affetto per lui, che si sta manifestando in queste ore, non deve restare una semplice emozione del momento. La sua eredità dobbiamo accoglierla e farla diventare vita vissuta, aprendoci alla misericordia di Dio e diventando anche noi misericordiosi gli uni verso gli altri.
Papa Francesco, aggiunge il porporato, è stato testimone luminoso di una Chiesa che si china con tenerezza verso chi è ferito e guarisce con il balsamo della misericordia.
Ci ha ricordato che non può esserci pace se non impariamo a perdonarci reciprocamente, usando tra di noi la stessa misericordia che Dio ha verso la nostra vita.
Ai tanti giovani in piazza per il Giubileo degli Adolescenti, espressione della gioia pasquale, il cardinale Parolin ricorda che Gesù dà il coraggio di vivere, aiuta a guardare il fratello e la sorella da amare e insegna che l'amore è tutto, comprende e tutto spera.
E come abbiamo sentito, ieri si è concluso il Giubileo degli Adolescenti con oltre 200.000 giovani alla seconda messa in suffragio per il Papa. Sentiamo le voci che abbiamo raccolto.
Il Santo Padre ci ha lasciati, però è un segno provvidenziale il fatto che i giovani si ritrovino in piazza il giorno dopo la morte di Papa Francesco, che sta a indicare come i giovani debbano essere il futuro della Chiesa, e questo è quello che ci ha insegnato il Santo Padre nei suoi anni di pontificato.
Ci ha lasciato tanta speranza di credere sempre in Dio.
Ricordo un Papa volto anche un po' al cambiamento, quindi che ha portato anche qualche novità, quindi è un po' questo per me.
Vivo tutto questo sicuramente con dolore, però un dolore illuminato innanzitutto da riconoscenza di aver vissuto questo pontificato e anche un po' con la responsabilità di portare la preghiera di quanti so che vorrebbero essere qui ma non possono.
E oggi e domani si svolgerà il giubileo delle persone con disabilità. Sono attesi a Roma circa 10.000 pellegrini, tra cui anche familiari e accompagnatori da oltre 90 paesi del mondo. Passiamo alla seconda parte del radiogiornale dedicata alla cronaca internazionale. Dopo l'incontro nella Basilica di San Pietro tra il presidente americano e l'omologo ucraino, la diplomazia internazionale prosegue sul sculco del dialogo per accelerare i negoziati. Anche la Russia sembra aprire una pace possibile. Zelensky nota però che non è stata osservata alcuna preparazione da parte dell'esercito russo per un vero cessate il fuoco. Francesco De Remigi.
Dopo il confronto con il leader ucraino in Vaticano, il presidente americano Trump ha fatto appello all'omologo russo. Putin, smetta di sparare e faccia un accordo, voglio che lo firmi e che torni alla vita. La diplomazia si è mossa in silenzio nel fine settimana e anche dal Cremlino il portavoce Peskov lascia intendere che i lavori per la pace stiano continuando e spiega che i colloqui hanno necessariamente bisogno di riservatezza. Nella notte Trump ha detto di ritenere che nell'ambito di un accordo per la fine della guerra il leader di Kiev potrebbe essere pronto a cedere la Crimea. Il presidente ucraino fa notare che i russi spesso dichiarano di essere pronti a prendere in considerazione le proposte americane, ma non è stata osservata alcuna preparazione da parte del loro esercito. Accuse incrociate, Mosca afferma di aver abbattuto stanotte 115 droni ucraini sul territorio della federazione. Il Dipartimento di Stato americano si dice preoccupato per il coinvolgimento diretto della Corea del Nord nella guerra e che il dispiegamento militare di Pyongyang a favore della Russia deve cessare, ma la diplomazia, in silenzio, dialoga aprendo una settimana decisiva per far tacere le armi.
Le trattative tra Israele e Hamas per porre fine alla guerra a Gaza avrebbero fatto progressi. Il gruppo palestinese avrebbe messo sul tavolo una proposta di 5 anni di tregua in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi. Dettagli nel servizio di Roberta Barbi.
5 anni di tregua in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi, ancora 59, sarebbero nelle mani del gruppo, oltre alla liberazione di un certo numero di prigionieri palestinesi. Questa è la proposta messa da Hamas sul tavolo dei mediatori egiziani, con i quali ha avuto una serie di incontri. Le trattative, dunque, registrerebbero progressi. Secondo indiscrezioni, Hamas avrebbe accettato di discutere la demilitarizzazione di Gaza, che passerebbe attraverso la nascita di un governo tecnico indicato da Egitto, Emirati Arabi e Arabia Saudita, con l'uscita dalla striscia della leadership rimanente, un modo per mutuare la richiesta israeliana del disarmo totale. Intanto sul terreno si continua a morire. Negli ultimi giorni a Gaza si registrerebbero almeno 50 vittime, la maggior parte delle quali in un raid sulla tendopoli di Ahmad City, mentre preoccupa il ritorno dei bombardamenti sulla periferia di Beirut, in Libano, dove l'esercito israeliano afferma di aver preso di mira un deposito di missili di Hezbollah.
Ed è salito ad almeno 40 morti e 1.000 feriti il bilancio dell'esplosione avvenuta sabato nel più grande porto commerciale dell'Iran, vicino alla città costiera di Bandar Abbas. E riguardo all'Iran si segnalano anche le dichiarazioni del presidente Trump, secondo il quale un accordo sul programma nucleare di Teheran accadrà molto presto. Attacchi aerei statunitensi contro la capitale dello Yemen hanno provocato la morte di almeno 8 persone durante la notte, quanto dichiarano lunedì i ribelli Houthi, mentre gli americani parlano di 800 raid durante una campagna durata un mese. Passiamo a un altro scenario. Ad Haiti si fa sempre più stretta la morsa della violenza delle bande armate, che ormai hanno il quasi completo controllo della capitale Port-au-Prince. Drammatica la situazione nel paese, dove, secondo quanto denunciato dai media locali, nessuno è più al sicuro. Il servizio di Paola Simonetti.
Le autorità hanno lasciato il campo cercando rifugio in zone dove l'azione violenta delle bande armate non è ancora arrivata. Port-au-Prince, la capitale di Haiti, è ormai gestita dalle gang. Nessun quartiere può più godere di pace. Lo scrivono i media locali, denunciando una situazione fuori controllo dove diversi agenti di polizia sono stati uccisi. Chiuso temporaneamente per motivi di sicurezza il principale ospedale di Mirabalè, a nord della capitale, nel contesto di una già disastrosa situazione sanitaria. Ferma la condanna agli ultimi fatti di sangue da parte del governo di transizione, che promette la risposta sarà dura e intransigente. Senza un aiuto internazionale concreto il paese andrà verso il caos totale, ha avvertito l'ONU, che di recente è stata costretta a ridurre la propria presenza sul territorio. E ora alla crisi di sicurezza si aggiunge quella di una condizione climatica avversa. Forti piogge nei giorni scorsi hanno aggravato le condizioni dei numerosi sfollati.
È tutto per questa edizione. Da Luca Rossi, regia, Marco Guerra in studio e dalla redazione, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi e vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9:00.